Tre soldi. Educare alla libertà. Appunti sulla contemporaneità e la pratica dell'insegnamento Montessori. Di Davide Tosco.
La personalità del bambino deve svolgersi autonomamente. Questo è il principio fondamentale della pedagogia che in tutto il mondo va sotto il nome di Maria Montessori. Dal passo che abbiamo scelto è facile intendere i modi e il fine dell'insegnamento che le dobbiamo. Da Educazione alla libertà di Maria Montessori.
Chi è servito invece di essere aiutato, in certo modo è leso nella sua indipendenza. Questo concetto è il fondamento della dignità degli uomini. Non voglio essere servito perché non sono un impotente, ma dobbiamo aiutarci gli uni gli altri perché siamo esseri socievoli. Ecco ciò che bisogna conquistare prima di sentirsi veramente liberi.
Il lavoro Montessori è proprio quello, come io tante volte dico alle allievi nei corsi, è come una tavola apparecchiata per un pranzo in piedi. In un pranzo in piedi tu metti di tutto sulla tavola e ognuno prende quello che gli piace e di cui ha bisogno. Quanto, tanto, nessuno va a dire perché hai preso tre chicchi, perché non mangi quest'altro, ma come ti permetti di... No, in un pranzo in piedi ognuno fa quello che vuole. Però, naturalmente, in modo civile, non butti le cose. Ecco, questa è un'immagine concreta di quello che può essere una scuola Montessori, dal nido fino agli adolescenti. Il segreto dove sta? Nel preparare l'ambiente. Perché se tu prepari una casa dei bambini, cioè i 3-6 anni, e pretendi che lì facciano cose da scuola elementare, non hai capito nulla. E così è il nido. Il suo stile di lavoro è stato quello di dire: non diamo stimoli ai bambini, ma diamo delle risposte, seguiamo il bambino, perché lui lo sa dove va. E questo è tutto sempre poi anche dei richiami, lei faceva molto nelle lezioni, anche alla biologia, alla vita degli animali e delle piante, che nessuno insegna al cangurino quello che deve fare, perché ce l'hanno iscritto nel codice genetico e tutto questo, no? Che cosa c'è nel codice genetico della specie umana che non è così prefissato nei dettagli come può essere quello di un animale, di un mammifero, anche un mammifero superiore, come si dice? C'è tutta la capacità di adattamento all'ambiente, che è il grande potere che ha l'essere umano insieme alla capacità di comunicare, di parlare. Anche gli animali comunicano con noi, no? Il cane che fa così, eccetera. Però questa cosa della comunicazione, quindi l'importanza del linguaggio, e quindi come tutto questo può essere dato al bambino in un'atmosfera di rispetto, di calma, di ascolto delle sue possibilità, e invece in un modo aggressivo, a furia di scapaccioni o di sgridate, di lasciarlo a fare come usa oggi, che li lasciano abbandonati a loro stessi a fare le cose come le vogliono, salvo poi punirli perché non fanno le cose che vogliono loro. Gli adulti, i genitori, però anche i maestri fanno questo.
Noi serviamo i bambini. È un atto servile verso di loro e non meno fatale di un atto che tende a soffocare un loro moto spontaneo utile. Crediamo che i bambini siano simili a fantocci inanimati. Li laviamo, li imbocchiamo come essi fanno con la bambola. Non pensiamo mai che il bambino, il quale non fa, non sa fare, ma dovrà poi fare, da natura ha tutti i mezzi per imparare a fare. Il nostro dovere presso di lui è senza eccezione quello di aiutarlo alla conquista di atti utili.
Allora stavano facendo un giorno due piccolini, no? un lavoro molto carino, c'era con la calamita, no? Prendevano un oggetto e lo mettevano da un'altra parte, un oggetto, finché questo piccoletto l'ha messo fuori, questo oggetto non cadeva, no? Perché c'era la calamita. E allora erano molto perplessi, perché c'è strano che cadono tutti questi, adesso perché qui non cadono? Piccoletto, guarda, c'è il filmato, noi siamo rimasti così. Ciù, guarda, è più forte della forza di gravità. Un piccoletto così, noi non sappiamo quanto loro hanno dentro. È tutto da scoprire, credimi. Non per farli, per anticipare, no, ma per dare il nutrimento giusto nel momento giusto attraverso un ambiente. Perché l'uomo si costruisce nella relazione con l'ambiente, che dà i confini, dà le regole, eccetera, 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 capito?
E anche i bambini più piccoli, quelli dai 3 ai 6, con questi materiali sensoriali, quelli che lei ha creato, diciamo, tra il 1909 e il 1920, grosso modo, che sono fatti con dei criteri assolutamente molto precisi, molto... Questi materiali qui, dunque vecchi di 100 anni fa, i bambini li adorano ancora, identici, la passione che loro hanno con questi materiali, sempre che siano adoperati in un clima tranquillo, in un clima in cui non c'è l'aggressività dell'adulto, in cui non c'è questa modalità del mettere i bambini gli uni contro gli altri, no? Allora ti cade tutta la scatola delle perline e arrivano tutti ad aiutare, capito? Non è che la maestra devi dire tu aiutali un po', no, non esiste da noi. E se cade una brocchetta perché si è rotta, il bambino è disperato perché l'ha rotta, arrivano gli altri a consolarlo, ma dai, adesso facciamo, cerchiamo un'altra, la maestra raccoglie i pezzetti di vetro, ma non ti preoccupare. Con questo senso di solidarietà, di aiuto reciproco, che è fantastico, che non può essere insegnato, viene fuori dal fatto che non c'è aggressività nella classe, capito?
Diciamo che il nostro intervento è sempre un intervento da regista. Noi osserviamo tanto, interveniamo laddove ci sono situazioni che mettono a repentaglio l'incolumità fisica del bambino, ma spesso vengono lasciati proprio liberi di esprimere anche i loro disaccordi, proprio perché in questo modo crescono. Logicamente se vediamo che se arriva alle mani o se c'è qualche situazione piuttosto pesante, interveniamo. Però diciamo che poi ogni situazione è diversa dall'altra e quindi... Ma quello che abbiamo notato in generale è che difficilmente bambini dimostrano un'aggressività esagerata. Poi abbiamo anche noi i nostri casi, perché è logico, non siamo isole felici oppure mondi diversi da altri. Però diciamo che nella maggioranza dei casi, considerando che abbiamo 120 bimbi che frequentano la scuola dell'infanzia, i casi di aggressività sono molto molto rari, proprio perché c'è questa possibilità tra loro di confronto diretto.
Certo che i limiti ci vogliono, questo si capisce. Lei diceva come si potevano fare come comporre, mettere dei limiti intorno a questa energia, esplosione di energia vitale che ha il bambino piccolo, ma anche il ragazzino più grande, che è attraverso un modo di fare le cose, non prendi, non acciuffi le cose come ti capita, non sbatacchi il libro così, non sbatti la porta, accompagni, il gesto, no? C'è tutto un lavoro che proprio si dà della cura della persona, del modo di fare le cose, si comincia con i piccolini dei 3-4 anni così e va avanti, e anche quando arrivano alla scuola elementare, dove queste cose sono meno interessanti per loro, però c'è sempre un tempo che la maestra dedica a come si portano le sedie, come si scendono le scale, come si fa a camminare se noi siamo in un posto affollato senza dare spinte agli altri, piccole regole di vita, no? Che, come diceva Flaminia Guidi, che è stata una carissima allieva di Maria Montessori, il bambino poi, noi abbiamo detto delle cose, ma il bambino poi fissa nella sua memoria la maestra che gliel'ha detta, e c'è dentro di sé, no?
Un'azione pedagogica efficace sui teneri bambini deve essere quella di aiutarli ad avanzare su vie di indipendenza così intesa, che consistano cioè nell'iniziare, sin dalle prime forme di attività, a badare a se stessi e a non pesare sugli altri per la propria incapacità. Aiutarli ad imparare a camminare senza aiuto, a correre, a salire e scendere le scale, a rialzare oggetti caduti, a vestirsi, a spogliarsi, a lavarsi, a parlare per esprimere chiaramente i propri bisogni, a cercare con tentativi di giungere al soddisfacimento dei loro desideri. Ecco l'educazione all'indipendenza.
Dopo la carta si mette un po' d'acqua dentro la carta, come sta facendo lui, no? Si mette la farina, si prende la farina, colla.
Bene. Maria Montessori, questa è una scoperta che ho fatto recentemente, comincia educando il bambino alla vita pratica, cioè mostra al bambino come può autonomamente soddisfare i propri bisogni naturali della vita quotidiana, cioè come mangia, il bambino mangia da solo, se tu gli metti accanto un cucchiaio, prima o poi per imitazione prende il cucchiaio e mangia anche lui. E così una cosa a cui lei dà molta importanza è il movimento delle tre dita che reggeranno poi la penna, quindi pollice, indice e medio della mano dominante. Con questo fa fare una serie di lavori, tra cui li chiama tra vasi solidi, ad esempio trasportare con le tre dita i ceci da una terrina all'altra, perché magari nella terrina centrale ci sono ceci, piselli e fagioli e io con la mano devo metterli nelle tre coccoline minori facendo un lavoro di divisione, quindi analitico. Bene, io ho scoperto e ho fatto questa connessione solo recentemente, ricompare nella matematica, perché nella matematica ci sono le palline verdi con cui si fanno i conti. Non è un fatto mentale fare il conto, vuol dire proprio contare queste palline, metterle nelle buchette che sono sulle tavole della addizione, della sottrazione, della moltiplicazione e vedere che stanno lì, per cui è attraverso il gesto, è attraverso il movimento selezionato della mano che l'informazione si fissa nel cervello.
Se pensiamo a questa scoperta che ha fatto adesso questo Rizzolatti sui neuroni specchio, guarda, ci sono tante di quelle conferme a tutto il lavoro Montessori della scienza che te ne potrei elencare non so quante. E questa cosa qui dei neuroni specchi è proprio così, che il bambino vede e fa una cosa, si parlava di imitazione un tempo, no? È qualcosa di molto più profondo, perché quello che il bambino vede lo fissa per sempre, soprattutto quando è piccolo. Quanto più è piccolo, tanto è più potente questo tipo di memoria che fa parte poi della persona, insomma il senso della lingua materna, della casa materna, il legame con i genitori, è tutto legato a questo aver guardato tanto alle cose sconosciute che diventano conosciute, che non cambiano nel tempo, a quello che i genitori fanno, no? La mamma che fa la pasta, la fa e poi a un certo momento la sa fare anche lei. Io mi ritrovo a fare delle cose che dico quando le ho imparate, non lo so più, però io mi ricordo di mia nonna, come faceva la pasta, si metteva il fazzoletto piegato su alla sarda, come era lei, e passava e faceva la fregolina sui cesti da sfodelo, e se ce l'avessi qui la farei anch'io, perché le mani subito, capito, la memoria del bambino è potentissima. Allora, la cosa bella è di capire nelle varie età che cosa, dove sono i bisogni. Tu non puoi far mica, come dice quel proverbio, bere un cavallo se non ha sete. Ecco, noi vogliamo ammaestrare i bambini, e loro se invece sono, come dice Gibran, sono degli archi, delle frecce che vanno verso l'infinito, nel senso che tu non lo sai chi c'è dentro quel bambino, chi diventerà, che cosa farà, e lo devi rispettare al massimo, perché quanto più lo rispetti, tanto più lui tirerà fuori le cose positive che c'ha dentro e non sarà un distruttore del mondo.
Educare alla libertà. Appunti sulla contemporaneità e la pratica dell'insegnamento Montessori di Davide Tosco. A cura di Fabiana Carobolante con Daria Corrias e Lorenzo Pavolini. Per il progetto cross-mediale Radio Web TV Montessori 3.0 e per scaricare il programma radio3.rai.it.